Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Fabio Della Seta incontra Publio Ovidio Nasone. Publio Ovidio Nasone è Pierluigi Astore.
Signor Ovidio?
Come dice?
Le sto chiedendo se è lei proprio Ovidio, il famoso poeta.
Mai visto né conosciuto, mi dispiace.
Mi scusi se insisto, sa, quel naso...
Lasci stare il mio naso. Le ho detto che non conosco nessun Ovidio, e tantomeno un Ovidio Nasone. Quanto al poeta, prenda nota, il sottoscritto non sa leggere e non sa scrivere. In altre parole, sono un analfabeta, va bene?
Ma le mail che io le ho mandato...
E che roba è?
Una lettera in cui le chiedevo di concedermi un'intervista.
Le ho già detto, sono un analfabeta totale. Mi manca pure il dono della parola. E aggiungo, sono anche muto.
Adesso però sta parlando.
Perché mi ha fatto perdere la pazienza. Le ripeto, qui a Tomi, per voi oggi è in Romania, non esiste nessun Ovidio. E mi azzardo a dire, neppure nessun Nasone.
Vuol dire che mi sono spostato da Roma per nulla. Viaggio sprecato. Pazienza.
Un momento. Poco fa mi diceva di avermi mandato ieri una cosa...
Un'email, la posta elettronica. Lei sa naturalmente di che si tratta.
Perché mi ha preso? Certo che lo so.
E allora, dov'è il problema?
Lei mi ha scritto ieri, suppongo, da Roma.
Sì, signore, da Roma.
E oggi, guarda un po', mi piomba qui a Tomi.
E che c'è di strano? Una bella dormita, un'occhiata alla posta per vedere la sua risposta, che invece non c'era. E la decisione improvvisa, o levata di testa, la chiami pure così. Il signor Ovidio non si fa vivo? Vado io a trovarlo. Detto fatto, eccomi qui.
Egregio amico, ho l'impressione che lei e io stiamo facendo una gara a chi le spara più grosse.
Mi provo a seguirla. Lei sostiene di non avere nulla a che fare con il famoso poeta Ovidio Nasone, ma io...
Lei mi viene a raccontare che questa mattina era ancora a Roma e adesso sono passate pochissime ore, eccolo qua, piombato qui a Tomi. Neanche fosse un uccello capace di varicare gli spazi a tutta velocità, neanche fosse un fulmine scagliato da Giove, che oltretutto non esiste più. È un'invenzione dell'uomo. Così almeno sostiene l'amico Orazio.
Lei conosce Orazio ed è veramente suo amico?
Amico, si fa per dire. Una semplice conoscenza, niente di più.
Lo dicono tutti, un grande poeta di grandissima qualità.
Lo dice Mecenate, quel suo protettore. Ma sì, quel principe etrusco. Valla poi a controllare sia l'Etruria che la sua nobiltà.
Guardi, lo dicono tutti, i due maggiori poeti del tempo.
E l'altro chi sarebbe?
Ma Virgilio, ovviamente.
Ah, buono quello.
Grandissimo poeta anche lui, vorrebbe negarlo.
Non me lo sogno neppure, dico soltanto che è un bel leccapiedi.
Leccapiedi di chi?
Ah, non mi faccia parlare. È per causa sua che io mi trovo confinato qua giù alla fine del mondo. Mentre invece quei due se ne stanno comodi a Roma a curare i loro interessi.
In che modo, se non sono indiscreto?
Lo sanno tutti. È il segreto di Pulcinella. Quei due guardano in alto, molto in alto.
Non mi venga a dire che puntano al premio Nobel.
Ah, io non so niente. Vivo qui a Tomi, ammesso che questa sia vita. Ma le voci che corrono a Roma, di tanto in tanto, arrivano qui.
Ma non le sembra un po' prematuro?
L'ambizione può questo e altro, mi creda. E ci sarà pure un motivo per il quale mi trovo relegato qua giù.
E sarebbe il motivo?
È presto detto. L'invidia, signore.
L'invidia? Fra letterati del vostro livello?
Non hai idea che razza di vipere sono i letterati. quando si tratta di primeggiare. E per quale motivo, secondo lei, io mi trovo qui a Tomi?
Per quanto ne so, quello scandaletto in cui è coinvolta la figlia di Augusto, l'imperatore.
Ma chi soffiò sul fuoco? Chi aprì la strada ai pettegolezzi? Chi sparse sale sulle ferite?
Se non lo sa lei...
Io, tenerorum lusor amorum, cantore di teneri amori, con una sola colpa agli occhi dei miei detrattori, di essere nato poeta. Qualunque cosa dicessi o scrivessi era verso. Era, diciamolo pure, poesia.
E per questo...
Sto esponendo i fatti nella loro cruda realtà. Le spiegazioni le troveranno gli storici, se ne saranno capaci. I fatti, anzi il fatto. Su ordine dell'imperatore in persona, io, Publio Ovidio Nasone, da un giorno all'altro, senza uno straccio di spiegazione, vengo sbattuto qui a Tomi, sul ponte Eusino.
Che oggi si chiama Costanza e si affaccia sul Mar Nero.
Lo chiami come meglio le aggrada. Sta di fatto che è un luogo di mala morte e per di più alla fine del mondo. A 2 o 3 ore da Roma. Ma vuole scherzare? A 2 o 3 mesi e anche più. E che viaggio! Montagne e boschi da attraversare, e fiumi e paludi e burroni, tra scrosci di pioggia e tempeste di neve, senza mai vedere un ostello. Ma che dico, una casa degna di questo nome. Al massimo qualche capanna di fango con dentro una manciata di paglia, che sarebbe, come ti dicono, il letto per riposare. E i bagni? Ha un'idea da queste parti che cosa sono? Io me le sogno di notte, le belle terme di Roma, con l'acqua calda e la fredda a portata sempre di mano e gli impianti igienico-sanitari in perfetto ordine, con l'acqua che porta via le lordure e i bei sedili di pietra a emiciclo per le comodità dei cittadini romani a incoraggiare lo svolgersi dei loro filosofici conversari. Quanti libri importanti, quanti memorabili carmi hanno preso le mosse da lì.
Mentre qui invece...
Qui niente, mi creda.
Ma certe necessità fisiologiche...
Ci sono, ben inteso, anche qui. Ma è del tutto diversa la soluzione.
Quali possa essere, lo intuisco appena.
Non creda. 2 bastoni. Lunghi, ciascuno un paio di metri.
E perché fai?
È la domanda che feci anch'io. Ne prenda uno, mi dissero, e lo pianti in terra, ben a fondo, mi raccomandarono. Poi si tolga la tunica e si leghi forte al bastone, chiesi, legato. Perché? Risposta. Per evitare che il vento la trascini lontano, per soddisfare le sue esigenze in assoluta tranquillità. E l'altro bastone? Per tenere i lupi lontani ove se ne avvertisse la necessità.
Mi scusi, signor Ovidio, questa storiella non mi sembra che sia poi tanto nuova. Quando l'ho sentita la prima volta, frequentavo ancora la scuola, e mio padre e mio nonno l'hanno ascoltata ancora prima di me. È una vecchia storiella, mi creda.
Lo so, ha 2000 anni più o meno, ed è nata esattamente quaggiù, quando non era una barzelletta, ma era più o meno realtà.
E io la prendo sulla parola, anche se...
Come sarebbe anche se...
Vede, da qualche tempo sta circolando una strana teoria sul suo conto e sul suo esilio quaggiù.
E che cosa si sono andati a inventare?
Ha detto la parola esatta, invenzione. Niente di vero, sostiene un professorone. Tutto inventato. Lo scandalo, la condanna, l'esilio. In altre parole, lei non avrebbe lasciato mai Roma.
E che avrei fatto, secondo quel professore?
Beh, qualcosa di poco edificante è... effettivamente accaduta. Lo scandalo minacciava di manifestarsi davvero. Meglio allontanarsi per qualche tempo e sottrarsi alla luce abbagliante dei riflettori.
E dove sarei andato a ficcarmi, mi scusi?
Questo non si sa. Il segreto è stato ben custodito, sebbene io...
Che cosa ha pensato? Potrei sapere?
Che, se questa ipotesi è vero, lei si è andata a rincantucciare in qualche parte... vicino alla sua amata Sulmona. o addirittura sulla vicina Maiella, prodiga delle sue gelide acque, e si è dedicato a scrivere questo lacrimoso romanzo sul povero poeta, coinvolto in uno scandalo molto più grande di lui e mandato a espiare la colpa nella lontanissima Tomi.
Una storia, secondo quel tale professorone, inventata da cima a fondo. Mi dica sinceramente, le sembro il tipo?
Direi proprio di no. Le sue lettere dal Ponte Ursino denotano una tristezza vera, sincera, una sconfinata desolazione, al punto che mi viene di chiederle, non rimpiange di averle scritte?
Rispondevano allo stato d'animo del momento.
E l'arte di amare, e le metamorfosi?
Altri momenti, altre commozioni.
La storia di Aglauro, quella di Daphne, la storia del cacciatore Atteone.
Il mio mondo. Un mondo che appartiene a me solo.
Mi consenta di dissentire. D'accordo, è il suo mondo, come scaturito dalla sua fantasia. Ma dal momento in cui ha preso forma concreta, papiro o pergamena che fosse, è diventato patrimonio dell'umanità tutta intera. Ha dato inizio al suo lungo cammino attraverso i secoli, attraverso i millenni. Un cammino che a tutt'oggi, oso dire, non si è ancora concluso.
Le pare?
Andiamo, Ovidio, non faccia il modesto. Un certo Dante si è ricordato di lei, non soltanto citando suoi personaggi ed episodi, ma includendo addirittura il suo nome fra i 5 più grandi poeti di tutti i tempi.
Giuro, non lo sapevo. Come ha detto che si chiama quel tale?
Dante Alighieri.
Il nome mi suona nuovo, ma ho l'impressione che si farà strada col tempo. Vado a naso, si intende.
Se è per questo che abbia avuto buon naso, è un fatto risaputo.
Non insista con la storia del naso, la prego.
Vedo che è un tipo piuttosto suscettibile, direi permaloso.
Sono quello che sono.
Ma le sue favole sono una miniera di gioia, di fantasia. Non per nulla hanno ispirato pittori, scrittori a migliaia di ogni tempo e paese, senza pretese di ammaestrare l'umanità, ma semplicemente di divertirsi.
Ero giovane ed ero a Roma. Che vi fossero luoghi squallidi e desolati come questa orribile Tomi, non lo immaginavo nemmeno.
Capisco il suo stato d'animo. Cambiamo discorso, parliamo d'altro. Vuole?
Ah, per me. Le mie giornate qui a Tomi non passano mai. Quanto a lei...
Sono un perditempo di giornalista. È questo che lei pensa di me. Dica la verità.
È uno che le spara grossi. E di questo non ho il minimo dubbio. Da Roma a Tomi in 2 ore. Ma andiamo.
Come ha detto, signor Ovidio?
Ho espresso dubbi sulla attendibilità di quanto mi viene dicendo.
Ma l'ha detto in un certo modo.
Sarebbe?
Mi è sembrato di cogliere nel suo modo di dire...
Che cosa?
Un'inflessione. Ora che ci penso, non lo so, lei non credo che sia un vero romano.
Ma che dice? Ma vuole scherzare?
Non è quello che si dice comunemente un romano di Roma. Dove è nato lei? Mi dica la verità.
Ma lo sanno tutti. A Sulmona. Gelidis uberrimus undis.
Ma con un forte accento particolare, un accento abruzzese diremmo.
E con questo, anche i miei esimi colleghi, Orazio e Virgilio, venivano da paesi abbastanza distanti da Roma.
Ma parlavano tutti la medesima lingua, un meraviglioso, risplendente latino.
Col suo permesso vorrei precisare, scrivevano, non parlavano.
E che differenza c'è?
La cadenza, l'accento, il legame con il paese d'origine.
Voglio scusarmi, noi posteri come facciamo a saperlo? Per carità, non mi sogno di mettere in dubbio la sua parola, però...
È un po' diffidente, ma ci sono testimonianze ben chiare.
Ad esempio?
Quando alla corte del nostro amatissimo Augusto...
Come la definisce?
Amatissimo, lo ripeto, ad uso suo e di chiunque altro segua questa nostra conversazione. Quando alla corte di Augusto prendevamo in giro il povero Tito Livio per la sua patavinitas, cioè la sua calata padovana, che facevamo?
Credo proprio di indovinarlo.
E ridevamo di lui, ciò.
Capisco. E così quel vostro famoso avvocato...
Il sommo Cicerone, proprio così. Lei ha qualche dubbio circa le inflessioni con cui pronunziava la sua invettiva? Quousque tandem, Catilina, abutere pazienza nostra.
Ora che ci penso, ho l'impressione che le cose stiano proprio così.
Non ne dubiti. Del resto, oltre ai letterati classici, c'è stato qualcuno che ha divertito molte generazioni romane con le sue farse teatrali.
Credo di sapere a chi sta pensando.
Proprio lui, il grande Plauto, che ignorava del tutto il latino paludato di Cicerone e di Cesare, ma parlava il linguaggio della gente comune, diciamo pure il dialetto, dove caballus stava per equus e selinum indicava l'apium del mio amico e collega Orazio.
Selinum vale a dire sedano, ma anche sellero nel romanesco corrente.
E io sono certo che anche nei vostri tempi futuri lingue e dialetti procederanno insieme, gli uni a fianco dell'altro.
Qualche volta in contrasto, per non dire in opposizione. Così il nostro maggiore scrittore di due secoli fa, il suo grande capolavoro, l'ha scritto in prima stesura praticamente in lombardo, per poi riscriverlo da cima a fondo in una più corretta forma italiana.
E qual è la migliore?
La storia ha premiato la seconda versione, quantomeno rispetto al numero di lettori. In altri casi, invece...
In altri casi? Mi dica.
In altri casi ha vinto il dialetto. Carlo Goldoni con il suo veneziano, il Belli con il suo romanesco, per non dire degli autori napoletani, Edoardo, Salvatore Di Giacomo, sono i primi nomi che mi vengono in mente, ma l'elenco non è certo completo.
No, non è affatto completo. Ascolti questo strano papocchio che mi è capitato qui fra le mani proprio questa mattina, e non faccia troppo caso alla mia pronuncia, è cosa nota, io sono nato a Sulmona, ma tra il mio abruzzese e il dialetto romano non ci corre poi questa gran differenza. Ascolti. E poi ne parliamo. Non è nemmanco l'arba che a Teone si infratta nella macchia coli cani, du mastini e un bracchetto e uno spinone, e tanto d'arco e frecce nelle mani. So bestiacce de razza, un po' speciali, fiudeno nei cespugli odori strani, forze de roba grossa, de cinghiali, oppure, Dio volesse, da nitrelle, pronte a levasse in volo e a sbatte l'ali. Quann'ecco impallidì le prime stelle, pronte a navvia per fargli largo al sole, seguite poi da tutte le sorelle e l'aria che sa come de viole, e li cani guaiscono tremanti, e manco lui sa più quello che vuole. Con le foglie che tremeno e l'incanti nel buio che resiste e quell'odore e qualcosa che s'agita più avanti che gli fa batte forte forte il core come l'arrivo d'un presentimento che rissomiglia allo sbocciato un fiore. A Teone s'intrufola, ma lento, senza curasse del graffià dei pruni e de starpaglie, senza mai un lamento, come li cani a benché so digiuni. Nella penombra ha visto qualche cosa, come un trascorre dei passetti, alcuni movimenti in quell'erba appiccicosa. Gli è parso de sentino sciacquettio, risona una risata un po' nervosa, e dopo, oddio, oddio, l'ha vista proprio lei! Drento lo stagno che c'è pacioso dove scegne il rio, la dea Diana che sta a farsi un bagno accosciata nell'acqua un po' impudica sotto al riparo grande d'un castagno e sa risciacqua, Dio la benedica, lei in persona la grande cacciatrice, quel che decenza vo che non se dica. Sotto un cespuglio se ne sta a Teone col fiatone e gli tremano i ginocchi, quando una voce fa «Stai a far guardone! Cosa c'hai da guardare con tanto d'occhi? Tu m'osservi e vabbè, ma anch'io t'osservo. Vedrai che bel piattino mo te servo. Nocchiataccia e che cosa lei te sforna? L'uomo sparisce. Al posto suo c'è un cervo, con su in testa un signor par de corna, che ai quattro cani non gli pare vero, de dai addosso proprio mucche a giorna, e a zannallo e squarciallo e fallo nero, e lui strilla: bardasso, malandrino, e te, fio d'una cagna, masnadiero! Che gli fate a sto vostro padroncino? Non me conosci più, te, buranello? Bussa via, non me sta così vicino. Sì, ma hai voglia strillà, che poverello, ormai è d'un'altra specie di famiglia, ormai è soltanto carne da macello. E Diana? E Diana? Palla pia, lei va a caccia de notte, e mo che giorno è già lontana 100 e passa miglia. Adesso mi dica, quello che ho letto le ricorda qualcosa?
Se posso osare...
Osi, osi!
Mi ricorda, direi, un famoso brano delle sue Metamorfosi.
Già, i miei splendidi esametri.
Ridotti in terzine e in endecasillabi. Gli stessi metri che ha usato il più grande dei poeti italiani.
Ma qui, in romanesco, vuol mettere...
Il parlare della gente comune, quello di cui si diceva prima, non ricorda?
Ma si diceva tanto per dire. Nessuno, proprio nessuno, ha mai osato mettere le mani sui versi miei. Neppure ora che il povero Ovidio è relegato in questa squallida Tomi.
Purtroppo a quei tempi non esisteva ancora un sistema per la protezione dei diritti d'autore.
Ha detto bene, purtroppo. Ma ugualmente vorrei sapere chi è stato quel pezzo di mascalzone.
Temo proprio che abbia usato la parola più esatta. A questo punto mi sento in dovere di aggiungere, sempre che me ne trovi il coraggio...
Che cosa? Sono qui che l'ascolto.
Ebbene, signor Ovidio, quel grandissimo mascalzone sono io che le parlo.
Lei? Proprio lei? E ha il coraggio di confessarmelo?
Signor Ovidio, per farne ammenda e, se mi permette, anche un pochino per giustificarmi.
Giustificarsi di che? E in quale modo?
Vede, io ho osato confrontarmi con lei, con l'altissima qualità del suo linguaggio poetico, con il solo scopo di mettere in risalto il valore davvero altissimo che l'ha resa famoso non soltanto nel mondo antico, ma oso dire nei secoli. E ancora oggi, pensi a quanti illustri pittori di tutto il mondo si sono ispirati a episodi della sua Metamorfosi, vestendone i protagonisti coi panni del loro tempo. Pensi al grande Tiziano. Io, nel mio piccolo, ho fatto praticamente la stessa cosa. In questo senso lei, signor Ovidio, è immortale, proprio come Omero e Virgilio, come Orazio, il suo grande rivale.
Rivale, dica piuttosto collega.
Come lei preferisce, maestro.
Vedo che lei è molto bravo nel rovesciamento delle frittate e nel prendere per il verso giusto la gente.
Maestro, per carità.
Lasci stare il maestro. Piuttosto, nel fare il ritorno nella Roma attuale, veda di mettere una buona parola per il povero Ovidio, dimenticato qui a Tomi dai potenti di ieri e di oggi. Sono disposto a tutto, mi creda. Anche a dire le lodi dei mascalzoni di oggi, se per avventura occupano posti che contano. Del resto un poeta è quello che è. Uno che parla, ma... quando è al dunque, non fa male a nessuno.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Fabio Della Seta ha incontrato Publio Ovidio Nasone. Publio Ovidio Nasone era Pierluigi Astore.